Fia de mera. Fia de mera che non tenemo su noleggio se su notti. Zerria intro. Zerria intro. Zerria intro era sempre il suo boicco. Zerria intro era pace si sa conca. In Savira tocca raccombatti. Non è certo una brulla. Zerria intro.
A fuori assare sta compratore! La fuori assare sta compratore! A fuori assare sta compratore!
Eccoci, buonasera, bentornati cari ascoltatori su RBN Cagliari. Quindi trasmettiamo come sempre dallo spazio non conforme di Via Cervi, quindi da Via Cervi nel cuore di Cagliari. E sono sempre io, Luca, e ovviamente l'immancabile The Voice, Giuli. Ciao Giuli.
Ciao Luca, ciao a tutti.
Eccoci qua, oggi parleremo di un altro personaggio quasi all'altezza della nostra cara Giuli. parleremo a distanza di una settimana dal suo anniversario di morte del leggendario cantante dei Joy Division, ovvero
Ian Curtis.
Esatto, era per ascoltare la pronuncia di Giuli. Carriera breve ma intensa, costellata da un successo intramontabile. Quindi adesso Giuli, che immagino l'abbia scoperto ieri anche esatto. No, comunque Giuli, che è una grande fan, ci parlerà durante questa bella puntata di lui.
Esattamente. Iniziamo subito ovviamente con il suo luogo di nascita, che è appunto Stratford, vicino a Manchester, il 15 luglio del 56. Cresciuto poi in un paesino chiamato Macclesfield, ancora prima di andare a scuola mostrò già interesse verso i libri. Fin da ragazzo fu affascinato dalle opere decadenti, non solo della poesia ottocentesca, ma anche dell'arte in generale e ovviamente della musica. Inoltre amava disegnare anche soldati e gladiatori dell'antica Roma. Dal padre ereditò la passione per la scrittura e gli atteggiamenti taciturni, ma la principale passione di Ian Curtis, adolescente, era ovviamente la musica. Infatti trascorreva pomeriggi interi nell'appartamento di Victoria Park ad ascoltare gli MC5, i Roxy Music e Velvet Underground. Verso David Bowie invece aveva sviluppato un vero e proprio fanatismo, lo adorava. Una volta si comprò un giubbotto rosso come quello indossato da James Dean, il grandissimo James Dean, in Gioventù bruciata, perché voleva essere come quel ribelle e come lui senza causa. Visto che era economicamente impossibile comprare i dischi, così come l'alcol e le sigarette, iniziò a frequentare il mercatino di Macclesfield con un lungo cappotto. Rubava i dischi e li nascondeva sotto al pastrano e la settimana dopo li rivendeva allo stesso proprietario. Intanto gli anni passano, tra gli ottimi risultati scolastici, soprattutto in storia, e medicinali ingurgitati insieme agli amici in cerca dello sbando dato dagli effetti collaterali. Ispirato anche da artisti come Jim Morrison e il già citato David Bowie, o anche dall'emergente musica punk, infatti sono gli anni 70, lasciata la scuola decide di dedicarsi solo all'arte, alla letteratura e alla musica, lavorando come membro del servizio civile per mantenersi. È il 1976 e in tutto il mondo ci sono movimenti di ogni tipo, come appunto quello inglese punk dei Sex Pistols, che hanno appena pubblicato lo storico album Nevermind the Bollocks, ed è proprio ad un loro concerto che Ian, rispondendo ad un annuncio di una band in cerca di un vocalist, incontra i suoi futuri compagni d'avventura, Bernard Sumner, Peter Hook e Terry Mason, quest'ultimo è diventato poi il manager della band. È con loro con cui formerà prima i Warsaw, poi i Joy Division, un suono introspettivo ma universale ed un'attitudine unica. Dopo un EP di successo, la band pubblicò nel 79 un album straordinario, Ain't No Pleasure, considerato da Rolling Stone 300 migliori album di tutti i tempi. Una copertina nera con al centro le linee bianche di una spettrografia di Fourier. I due lati del disco erano intitolati Inside e Outside e contenevano canzoni come Shadow Play, Disorder e Interzone. L'atmosfera di tutto il disco è così angosciante che quando Sound ne fa una recensione gli dà il titolo di Disco Morte. Nel brano New Dawn Fades, Ian ripete: mi ricordò quando eravamo giovani. La cosa impressionante è proprio questa, è che quando lui scrisse quei versi aveva poco più di 20 anni, ma già si sentiva vecchio e stremato dalla vita. Era come se durante la gioventù avesse vissuto una vita intera. Arriva il tempo del secondo album, Closer, è il 1980, pubblicato 2 mesi dopo il suicidio di Curtis. Ovviamente anche questo non è da meno. Anzi, si rivelò una pietra miliare del rock tra post-punk e new wave. Anche questo, come il primo, è un album pregno di tristezza. Ad ascoltare quelle parole col senno di poi, conoscendo l'epilogo della vita di Ian, è impressionante percepire da quanto tempo pensasse di farla finita e in quante canzoni ce l'abbia raccontato. Adesso facciamo una pausa musicale e, visto che li ho nominati, ve li faccio ascoltare. Tutti e tre i brani di Joy Division, Shadow Play, che ritroveremo più tardi negli anni a seguire, rifatta dai Killers, ma questa volta l'ascolteremo fatta originale dei Joy Division, Disorder, la bellissima Disorder, che io adoro, e Interzone. Buon ascolto e tra poco. We'll be right back.
I got the spirit, but lose the feeling.
Ben ritrovati su RBN Cagliari, oggi puntata quasi del tutto punk, anzi post-punk, infatti parliamo della vita di Ian Curtis e dei Joy Division. Dopo l'introduzione di Luca, che mi ha abbandonato come fa di solito, essendo impegnato in mille cose, va e viene, e quindi continuo per ora la puntata io. Abbiamo già accennato della vita da adolescente di Ian Curtis e dell'incontro con il resto del gruppo, la formazione appunto dei Joy Division. E adesso una parte alquanto importante che riguarda la malattia di Ian Curtis. La storia del cantautore è pregna di dolore, a partire dall'epilessia tonico-clonico di cui soffriva dal 1978 e che lo portava ad avere spesso crisi sul palcoscenico. Si tratta infatti di una patologia legata alla percezione fotosensibile, tale da indurre attacchi e convulsioni alla vista di luci lampeggianti, ovviamente una vera fatalità per un giovane musicista all'apice del suo successo e invasato dall'esperienza febbrile delle luci del palco. Soprattutto se, come nel caso appunto di Curtis, la diagnosi è arrivata in tarda età, a 22 anni, sfregiando un futuro luminoso con la consapevolezza di non poter guarire mai. Da un giorno all'altro, Curtis ha subito un drastico cambiamento del suo modo di vivere, incominciando ad abusare dei farmaci per la cura e sprofondando in un distruttivo turbine di depressione. Tutto questo ovviamente traspare dalle canzoni del secondo album Closer, come già accennato, contribuendo a forgiare un'immagine di culto. Le crisi epilettiche peggiorano lo stato di salute di Curtis, che scivola in un tunnel depressivo che non riesce a gestire, diviso anche dai sensi di colpa nei confronti della moglie Deborah e della sua storia con la giornalista belga Annick Honoré. Infatti, Curtis, disperato, fa il primo tentativo di suicidio. Parlando del matrimonio, Ian si sposò a Hanbury con un'ex compagna di scuola, appunto Deborah Woodruff, il 23 agosto del 75, a soli 19 anni, 18 lei. Dalla loro unione nacque poi la sua unica figlia, Natalie, il 16 aprile del 79. Il matrimonio tra Ian e Debbie durò fino a febbraio-marzo dell'80, ma già nel 78 il rapporto con Deborah cade nella routine. Lei insiste affinché il marito trovi un lavoro qualsiasi, per una maggiore anche stabilità economica, mentre invece Ian nella sua testa solo la musica e la scrittura. Inoltre era poco portato anche per la praticità della quotidianità. Lui si occupava solo di fare rifornimento di sigarette e col tempo Deborah assunse il ruolo di tuttofare. L'ipotetico sogno di diventare una rockstar era il suo modo di tirare avanti in quella routine fatta di pochi soldi, una città nuova e un lavoro che odiava. E forse la cosa più tremenda era il fatto che non riuscisse più a scrivere, poiché nella casa dove si era trasferito dopo il matrimonio, vivendo appunto con moglie e figlia, non riusciva ad isolarsi come voleva. Dopo il primo successo dell'album d'esordio, il rapporto con Deborah si deteriora sempre di più e lui aveva anche iniziato a non rivolgerle neanche la parola. Ad ogni proposta di uscita, lui rifiutava inventando qualche scusa. Intanto, nell'agosto del 79, intraprende una relazione extraconiugale con Annick Honoré, come già detto, sua fan e giornalista, e qualche tempo dopo la moglie viene a saperlo e ovviamente chiede il divorzio. Da questo momento in poi la mente già fragile di Ian inizia a dilaniarsi, diviso tra due donne, prendersi cura della famiglia o continuare la scalata al successo. Inoltre, dietro l'angolo c'è sempre l'epilessia, che gli ricorda di quanto si è appeso ad un filo, e poi ci sono le pillole per tenerla a bada, che, mischiato ad altre pillole e all'alcol, gli causano sbalzi d'umore. La moglie stessa ne parlò nella biografia intitolata Così vicino, così lontano, la storia di Ian Curtis e dei Joy Division, pubblicata pubblicata nel 1995 da Giunti. A 15 anni dalla morte, dunque, sua moglie, sposata a soli 19 anni e madre della sua bambina, ha rilasciato un ritratto intimo e controverso di Curtis ed è stata lei a trovarlo quel giorno del 1980 impiccato nella sua cucina, con una lettera d'addio in cui esprimeva l'amore per sua moglie, ma anche il desiderio della fine. Nonostante Curtis avesse iniziato a frequentare Annick, considerata la sua musa, la musa della sua creatività oscura, rimaneva quel legame indissolubile con il suo rifugio familiare. Proprio quest'ultima, all'amante, scrisse una lettera un po' di tempo dopo che si frequentarono. La lettera dice: "Cara Annick, so che io mi sono intromesso nella tua vita, non tu nella mia. All'inizio avevo l'impressione che le cose stessero diventando più chiare, ma ora tutto sta franando davanti ai miei occhi. Sto pagando a caro prezzo i miei sbagli. Mai avrei immaginato che un errore di 4-5 anni fa potesse farmi sentire in questo modo. Lotto tra quello che so essere giusto e la verità distorta. La verità vista con gli occhi degli altri, che non hanno cuore e che comunque non possono vedere la differenza. Ho visto Apocalypse Now al cinema, non riuscivo a staccare gli occhi dallo schermo. C'è Marlon Brando che legge Gli uomini vuoti, la lotta tra mente e cuore nell'uomo, finché poi le cose si spingono troppo avanti, sfuggono di mano e non si possono più riparare. Ma alla fine è davvero tutto così inutile? C'è qualcos'altro al di là? Che c'è? E che ci rimane da portare avanti? Ho l'impressione che la mia epilessia peggiorerà. Mi spaventa. È una bugia dire non ho più paura. I medici non possono fare altro che provare pillole su pillole. Ho sentito che te lo devo dire, anche se questo potrebbe far cambiare quello che senti per me. Non faccio che pensarti, ho cercato di razionalizzare la nostra situazione, pensando a quelli che abbiamo vissuto. Immagini e pensieri mi spappolano la mente, mi ballano davanti agli occhi, giorno e notte, sempre. E mentre cerco cose vanno al di là di ogni mia comprensione, so che ti amo e che ti amerò all'infinito, fino alla prossima volta che ci vedremo. Mi manchi in fondo al cuore, con tutto me stesso." Bene, bene, dopo questa lettera non
Sì,
ci rimane.
asciughiamo le lacrime, Giulia.
Ma no,
Va
assolutamente, una lettera scritta all'amante.
bene, va bene.
Però già traspare con quel dolore di Dion, sicuramente. Vabbè, ci dobbiamo rifare con la musica
Va bene, facciamo quindi cosa ascoltiamo adesso?
adesso. Visto che i Joy Division si sono formati dopo un concerto dei Sex Pistols, ascoltiamo i Sex Pistols
Giustamente.
con Bodies, seguito da David Bowie, che tanto amava Ian.
Il Duca Bianco.
Esatto,
Hai
bravo, Luke.
visto? Faccio i compiti.
Con Changes. Buon ascolto, a tra
A tra
poco.
poco.
And my time was running wild, a million dead-end streets, and every time I thought I got it made, it seemed the taste was not so sweet. So I turned myself to face me. I've never caught a glimpse of how the others must see the faker. I'm much too fast to take that test.
Change it.
Turn and face the strain.
Change it.
Don't wanna be a richer man. But never leave the stream of warm and permanent sand. So the days float through my eyes, but still the days seem the same. And these children that you spit on as they try to change their worlds are immune to your consultations. They're quite aware of what they're going through.
Changes. Turn and face the strain.
Changes.
Don't tell them to grow up on out of it.
Changes.
Turn and face the strain.
Changes.
Where's the shame you've left us up to her next event? Time may change me, but you can't twist time. Strange fascination.
Eccoci, quindi bentornati cari ascoltatori, siamo RBN Cagliari dallo spazio non conforme di Via Cervi e Giulia stava parlando appunto di Ian Curtis. E adesso ci deve raccontare qualche curiosità, ad esempio, quanto era alto Ian Curtis? Un metro è? Allora, opzione A, 1,20 m, opzione B, 1,99 m, opzione C, 1,85 m. Che ci dici?
Opzione A.
Esatto, era basso il tiro. No, era alto 1,85 m.
Esatto. Poi si può dire che era uno studente modello e all'età di 11 anni vinse anche una borsa di studio. Cosa che non si sapeva. Dopo il suicidio, i Joy Division proseguirono la loro carriera cambiando nome in New Order. Poi, alta curiosità, U2 dedicarono a Ian la canzone A Day Without Me, presente nel loro primo album Boy. Anche i Cure gli dedicarono una canzone, The Holy Hour, inserita nel terzo album Fate. Il gruppo punk Alkaline Trio gli ha dedicato invece Help Me, tratto dall'album Agony and Irony del 2008. E a proposito di Bono Vox, dirà di lui: parlare con Ian Curtis era un'esperienza strana. Era come se ci fossero due persone dentro di lui. Quando parlava con te era delicato, educatissimo. La sua voce era leggera e di buone maniere. Poi andava dietro al microfono e si scatenava. Hello, Will Tears Us Apart è esattamente come lui. Contiene due personalità diverse, come se in quel preciso istante fossero separate, strappate in due. Sembra poi che il cantautore, poco prima di morire, abbia visto la ballata di Strokes Gang, cult del 77 di Werner Herzog, un film che catalizza violenza, abbandono ed emarginazione in un futuro senza speranze. Il tutto accompagnato dall'ascolto dell'album di debutto di Iggy Pop, The Idiot, sempre del 77, avvolto allo stesso modo in uno scenario di decadenza e nichilismo. In questo modo il ritratto degli ultimi momenti di vita di Curtis è ancora più chiaro e stravolgente. Altra piccola curiosità, quando si dice Ian Curtis si pensa a tre cose: il tono basso e penetrante della sua voce, l'espressione allucinata da un altro mondo e il suo modo di ballare sincopato sul palco. E prima di passare al prossimo argomento, che riguarda appunto la morte, ascoltiamo Transmission, She Lost Control e Atmosphere dei Joy Division. Buon ascolto con queste tre canzoni e a tra poco.
she's lost control again. And she showed up all the errors and mistakes and said, I've lost control again. And she expressed herself in many different ways until she lost control again. And walked up on the edge of no escape and laughed, I've lost control. She's lost control again. She's lost control. She's lost control again. She's lost control.
Thank you.
Eccoci qua, ben ritrovati su RBN Cagliari. Oggi parliamo della vita di Ian Curtis, il compianto cantante dei Joy Division, musica post-punk e new wave. Se non l'avete conosciuta, se non conoscete i Joy Division, informatevi, perché è davvero una storia molto interessante. Continuate ad ascoltarci. Descrivendo adesso la sua morte, dopo la vita, l'infanzia, la malattia, la formazione del gruppo, adesso parliamo purtroppo della sua morte. Scrisse la moglie: c'era una busta poggiata sulla mensola del caminetto in soggiorno. Mi piegai in avanti per prenderla e con la coda dell'occhio lo vidi. Era inginocchiato in cucina. Tirai un sospiro di sollievo, contenta che fosse ancora là. «E allora, che stai facendo?» Mossi un passo verso di lui, pronta a parlare. Aveva il capo reclinato e le mani posate sulla lavatrice. Lo fissai, era così rigido. Poi la corda. Non aveva notato la corda. La corda che scendeva dalla rastrelliera gli passava intorno al collo. Il 18 maggio 1980, Ian si suicidò, impiccandosi ad una rastrelliera nella cucina della propria casa a Macclesfield. Il suo corpo fu poi cremato e le sue ceneri tumulate nel cimitero della propria cittadina. Sulla sua lapide venne riportata il suo verso più famoso, titolo della canzone simbolo di Joy Division, Love Will Tear Us Apart, l'amore ci farà pezzi. Nel luglio del 2008 la lapide venne trafugata dal cimitero di Macclesfield, venendo poi rimpiazzata da una nuova. Alla morte di Curtis, avvenuta la vigilia della prima tournée negli Stati Uniti di Joy Division, seguì la ricostituzione del gruppo, come già detto, col nuovo nome di New Order. Come d'accordo tra i membri di Joy Division, tale nome sarebbe stato scelto nel caso in cui qualche componente avesse abbandonato la formazione. Il chitarrista del gruppo, Bernard Sumner, disse di lui: «In realtà l'esperienza con i Joy Division fu davvero piacevole e anche Ian contribuì a renderla tale. Non eravamo un gruppo cupo, greve e inavvicinabile. Di solito ci facevamo delle grandi risate. Ian nascondeva in ogni modo i suoi momenti bui. Aveva recitato benissimo», disse il batterista Peter Hook. «Non avevamo la più pallida idea di quello che stava per succedere». Il manager del gruppo, Rob Gretton, raccontò di come la settimana prima fossero andati a comprare nuovi vestiti e di quanto sembrasse felice. Il batterista, Steve Morris, fu ancora più lapidario. S'era depresso, ce lo tenne nascosto. La vicenda umana e persino musicale dei Joy Division è singolarmente paragonabile a quella degli americani Nirvana di Kurt Cobain, anche egli morto suicida. È singolare un verso di una delle più belle canzoni dei Joy Division, la tragica New Dawn Fades, in cui Ian Curtis, parlando implicitamente della propria intenzione di suicidarsi, in realtà profetizza quanto accadrà a Cobain negli anni 90. La canzone dice: «Directionless, so plain to see, a loaded gun won't see you free, so you say it». La traduzione è: senza direzione è così chiaro, un'arma carica non ti renderà libero, almeno così dici tu. Due anni fa, per i 40 anni della morte, Bernard Sumner e Stephen Morris, rispettivamente chitarrista e batterista, hanno deciso di ricordare il loro amico compagno con un evento benefico in diretta streaming su Facebook e sul sito ufficiale di United We Stream. 2 ore di dialoghi, dibattiti, musica e poesia. Le donazioni raccolte con questo evento sono state date al Manchester Mind e Nordhoff Robbins, 2 associazioni che si occupano di salute mentale. E ora, dopo averla citata diverse volte, ascoltiamo Love Will Tear Us Apart, seguita poi da Isolation, sempre i Joy Division. Buon ascolto.
Thank you.
Rieccoci qua, vi ritrovati su RBN Cagliari, la vostra radio colpevole, pericolosa e intransigente. Stiamo a raccontarvi della vita di Ian Curtis, il cantante controverso, cupo e melanconico dei Joy Division. Dopo avervi parlato della morte, parliamo di un film fatto sulla sua vita, Control. Control, infatti, non è solo un film su di lui, neanche un semplice biopic, ma la genesi di un gruppo nato in una di quelle province inglesi che sono luoghi di culto per chi le immagina da lontano, ma per chi le vive sono gabbie grigie, dove il rock può essere una delle due fughe, l'altra è la droga. E il merito principale del film d'esordio è del fotografo Anton Corbijn, quello di evitare accuratamente lo stereotipo dell'artista maledetto che si brucia velocemente. Si può dire che si può ipotizzare che forse Ian Curtis si è sposato davvero troppo presto. Forse davvero ha consumato a dismisura farmaci antidepressivi per combattere l'epilessia. Forse lo curarono malissimo, senza capirci granché. Ma il ritratto realizzato magistralmente da Corbijn nel film, rigorosamente, in bianco e nero, come i suoi scatti, è quello di un ragazzo normale, uguale a tutti noi. Appassionato di musica e incline all'innamoramento facile per le ragazze dolci che gli mostrano interesse. Un giovane adulto, senz'altro più sensibile e introverso della media, ma non per questo una rockstar come vorrebbe l'epica del musicista ribelle dannato. E proprio a questo proposito, in Control è funzionale il bianco e nero, che smorza ogni tentazione di furore giovanile, celebrazione del successo e successiva autodistruzione. Fondamentale è anche la descrizione dell'ambiente operaio e umile da cui provengono i quattro musicisti. Infatti, non dimentichiamo che oltre a Curtis, il film è anche sul resto della band, Peter Hook, Bernard Sumner e Steven Morris. Ovviamente il clima tra noia e routine con cui convivono quotidianamente. Per non parlare poi della straordinaria colonna sonora, che non è solo quella dei Joy Division, ma anche quella dei Sex Pistols, Lou Reed e David Bowie. Dopotutto, l'oro post-punk nasceva proprio dalla fusione di queste influenze. Spaventosa la performance di Sam Riley, attore troppo sottoutilizzato, che non solo assomiglia in modo impressionante a Curtis, ma ne replica le mosse sul palco, l'insofferenza fisica e la voce profonda e baritonale. Così si percepiscono in maniera viscerale la cura e l'amore con cui Corbijn si è dedicato al film, stilisticamente impeccabile. Ed è bravo anche a non cercare vizi d'attore, ma a mettersi al servizio dell'intensità della narrazione, ispirata anche dal libro di Deborah Curtis, la moglie di Ian, Così vicino, così lontano, e a far emergere tutta la tensione emozionale e drammatica delle canzoni. Non è un caso che il regista fosse anche un fan della band. Insomma, un grande film assolutamente da recuperare e anch'io ve lo consiglio vivamente. 2 ore di film, ma 2 ore davvero dove potete rimanere con gli occhi incollati allo schermo. E prima di passare alla conclusione vi faccio ascoltare altre 2 canzoni. Il citato Lou Reed con Take a Walk on the Wild Side e The Doors, che tanto ammirava Ian Curtis, con The End. Buon ascolto, tra poco.
Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was Jim Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, doot 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 doot.
This is the end, beautiful friend. This is the end. my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Desperately in need of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are. Ride the King's Highway, baby. Weird scenes inside the gold mine. Ride the highway west, baby. Ride the snake. Ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles. Ride the snake, he's old. And his skin is cold. The West is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue bus is calling us. Drive away. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived and then he paid a visit to his brother and then he walked on down the hall and he came to a door and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock on that blue bus. Do
This is the end.
Ben ritrovati su RBN Cagliari, il vostro appuntamento fisso del giovedì tardo pomeriggio. Stiamo parlando di Ian Curtis, visto che c'è stato la settimana scorsa l'anniversario di morte nel 1980. Adesso, dopo avervi parlato appunto della sua vita, della formazione del gruppo dei Joy Division, della sua malattia e della sua morte, concludiamo il nostro discorso. La musica di Ian Curtis e dei Joy Division ci ha lasciato infatti un'eredità molto importante. Nonostante la loro brevissima carriera, con le loro canzoni, diciamo che vengono considerati creatori della scena post-punk e dark wave, fautori di un genere in cui non è fondamentale il talento musicale, quanto la capacità di esprimere dei contenuti importanti, senza per forza essere belli e talentuosi, anche se, questo lo dico io, i Joy Division erano sia belli che talentuosi.
Lo che vuole la sua parte, dici Giulia.
E Ian era davvero bello. La storia appunto di Curtis ci ha restituito un personaggio particolare, per certi versi, come abbiamo visto, cupo e malinconico, influenzato anche dalle sue letture non certo allegre, era appunto letture del periodo decadente, del decadentismo, ma nonostante ciò egli era l'antitesi di quello che era una rockstar di quell'epoca. Era un ragazzo tormentato, ma dai modi gentili, fuori dai cliché dell'epoca di eccessi, niente sex, drugs, rock and roll, ma solo un animo gentile ed un artista geniale, sopraffatto dalle problematiche che questa vita comporta. Restano di lui le immagini poetiche scritte appunto da lui per i Joy Division, unite alla potenza rock che portava dentro il senso di distruzione e di ribellione del punk. Un'eredità fondamentale per la musica, che è ancora motore per moltissimi artisti. D'altronde, a chi non viene la pelle d'oca ascoltando Love Will Tear Us Apart? Una storia fotografica che continua con Natalie, la figlia, e nel film appunto Control, pieno della poesia e del tragico che hanno caratterizzato appunto la parabola di Curtis. Finiamo ovviamente la nostra puntata facendovi ascoltare una canzone dei New Order, che è appunto il gruppo che ha proseguito senza Ian Curtis. Ascoltiamo la famosissima Blue Monday e poi ci risentiamo dopo per i saluti finali. A tra poco. Thank you. Ritrovati su RBN Cagliari, ormai siamo alla conclusione della nostra puntata su Ian Curtis dei Joy Division. Appunto nel mese dell'anniversario della sua morte gli abbiamo ovviamente voluto dedicare una puntata. Spero che ovviamente vi sia piaciuta, spero che le canzoni vi siano piaciute, non vi abbiano depresso, perché qualcuno era ovviamente un po' triste. Luca mi guarda,
vabbè, i nostri ascoltatori a casa sono attrezzati col fazzoletto, tanto sono abituati alle tue puntate sempre malinconiche, quindi sanno che quando arriva RBN i fazzolettini sono d'obbligo.
Ma non è vero.
RBN Cagliari, scusate.
Assolutamente non è vero, però ci stava anche una puntata del genere, con la canzone, con le canzoni appunto a tema.
Esatto.
Bene, bene. Con RBN Cagliari vi diamo appuntamento a giovedì prossimo, ovviamente.
Faremo giovedì prossimo il continuo delle fiabe sarde, o sarà il prossimo ancora? Che ci dici,
Luca,
Giulia?
Sarà tutta per te, la puntata, decidi quello che vuoi.
Va bene, quindi ci ritroviamo la settimana prossima con le fiabe sarde, allora.
Esatto.
Quindi non mancate.
Grazie a tutti e buon ascolto, buon proseguimento di serata.
E buona cena.
Esatto.
Solo con te, con questo freddo che c'è, con questi occhi che c'è, yeah.